Buongiorno, cioè buongiorno, veramente buonasera. Questa volta andiamo ad approfondire il tema dell'amoroso, sempre il nostro bellissimo arcano maggiore, numero 6. E questa volta prendiamo il libro a pagina 203. Dove c'è il capitolo Templarismo, l'uomo medianico. Templarismo perché i tarocchi appunto sono studiati nei templi massonici e di altre confessioni. Parliamo dei tarocchi del Bellini. Nel tarocco del Bellini, l'arcano 6 prende il nome di le due vie. Rappresenta la prova iniziatica da superare, ne abbiamo già parlato. Il punto cruciale, simbolizzato dal betilo dell'erba, erma, con testa di fanciullo, sarebbe l'erma dell'antica Grecia era un pilastro di marmo di bronzo con la testa di Hermes e il fallo che era posto ai crocicchi, agli incroci, a tutela dei viandanti. La funzione dell'erma si ricollega alle più antiche connotazioni del dio Hermes. Quindi quando pensate a Ermete, vi viene in mente subito il simbolo della farmacia, in realtà non è quello suo, perché appunto il vero simbolo antico del dio Hermes e alias Erma è appunto questo pilastro. Quindi abbiamo il nostro fanciullone che è il personaggio nel mezzo che tiene le braccia incrociate nel segno dell'Osiride risorto, come se avesse acquisito i poteri magici che si rappresentano proprio in quel gesto. Parliamo sempre dei tarocchi del Bellini, non di quelli di Marsiglia. Ha sempre le due donne al fianco, no? Che sono l'allegoria, probabilmente sono l'allegoria dell'amore, nelle due versioni, l'amore profano e l'amore iniziatico, che la volontà magica impara a dominare, liberandosi dalla catena degli istinti. E qui entra in gioco il magister della grande opera, colui che non ama niente con ardore, nulla respinge con passione veemente, perché l'uomo medianico eccita a piacer suo le passioni dei suoi avversari, le distrugge le une con le altre e giunge sempre là dove ha deciso di arrivare. E questo lo fa senza rumore, senza strepito, senza ciarlataneria. Da questo risulta che è un vero mago. È un vero mago è assai più temibile che non amabile. Questa frase la dice Eliphas Levi nel suo rituale di alta magia. Poi ci sono due triangoli presenti nella loggia. Il primo, con l'apice rivolto ad oriente, è composto dal maestro venerabile, e dal primo e dal secondo sorvegliante. L'altro, con l'apice rivolto ad occidente, è composto da oratore, segretario e copritore interno. Quindi avete visto ovviamente che si è formato il famoso sigillo di Salomone, già ne abbiamo parlato. Il primo ha una valenza ascendente, indica il cammino verso la perfezione, la rinascita. Il secondo è discendente, tende al terreno, indica morte e oblio. I due triangoli si intersecano, formando un esagramma. unione intima dei due contrari che si uniscono nella formazione dell'androgeno. L'androgeno è colui il quale contiene in sé sia le forze maschili che quelle femminili e le sa dominare. In massoneria l'esagramma contiene nel suo interno le tre colonne del tempio. La colonna al centro, che origina dall'unione dei vertici del triangolo superiore e di quello inferiore, simboleggia il maestro venerabile. Le due colonne laterali, come lo vedete nell'arcano numero 2 della papessa, le due colonne laterali sono originate dall'unione degli altri triangoli, degli altri angoli dei triangoli, e simboleggiano i due sorveglianti. Esiste anche una quarta colonna, la colonna invisibile, il cui significato è celato ai più. Questo è il templarismo, ovvero sia il modo in cui viene interpretato un arcano in ambito templare. Voglio darvi anche la divinazione esoterica di questo arcano. L'arcano sesto presenta due differenti modi di essere interpretato e un terzo in qualità di sintesi, cioè medio termine. La prima distinzione rappresenta la capacità dell'uomo di riconoscere il vero dal falso, i differenti aspetti della realtà e i punti di correlazione. La seconda distinzione rappresenta la facoltà di apprendere verità nascoste, di penetrare negli aspetti occulti delle cose o meno appariscenti. Come carattere di sintesi, l'arcano sesto rappresenta il piacere della vita in tutti i suoi aspetti e il desiderio di ampliare il proprio orizzonte spirituale o materiale che sia. Egli è il maestro del viaggio astrale e del controllo dei sogni. Come un cacciatore, aiuta a trovare cose perdute, rubate o desiderate. Con la sua freccia, che rappresenta l'elemento aria, è invocato magicamente per ottenere attenzione e percezione, per trionfare in situazioni illegali e per lanciare una freccia di forza psichica contro i nemici. E qui ci vorrebbe veramente un intero plotone di arcieri. L'arcano sesto esprime il senso intellettuale, la facoltà di ragionare concetti. Raffigura ogni idea di amore, di amicizia, testimoniare a qualcuno benevolenza, abbracciarlo. Vi si legge anche il sentimento di orgoglio da parte di chi si sente elevato, decorato, potente. È l'arcano della necessità, naudis, della prova. Significa che bisogna vincere la resistenza di qualcosa e, se necessario, espiare o purificarsi. Che di questi tempi ci vorrebbe veramente una quintalata di varechina. L'azione è eseguita in conformità all'idea originaria, senza nulla variare, con il consenso generale, arcano di convenzione. Qualora manifesti per la vicinanza di altre carte aspetti negativi, questi potranno essere rappresentati come uno stato violento dell'anima, un dolore conseguente a tutto ciò che si trova ad essere diviso, lacerato, messo al bando, messo alla prova. Designa anche una specie di mollezza corporale, di ozio, di languore o di corruzione nei piaceri. Può inoltre designare il fatto di un suggerimento o di una insinuazione dannosa e in particolare letture, significa anche una tentazione diabolica. I luoghi in cui presiede l'arcano dell'amoroso sono ovviamente le strade, le sorgenti, i posti dove si affronta una prova, un esame, gli incroci. Nell'attività umana rappresenta la scelta del mestiere e quindi potenzialmente tutte le attività, in particolare ciò che investe l'opinione pubblica, il modellismo, la scultura. Questo è l'aspetto che dovete assimilare per quando fate delle divinazioni. Poi vi è un aspetto che a me piace molto di più, che è quello segreto, quello diciamo quasi occulto. E in questo frangente si parla del segreto dell'oltremondo, il culto stellare. E dico così: quando le antiche corporazioni d'Occidente appresero che un segreto era custodito nella terra di Mithraim, pensarono che fosse lo stesso segreto del Tempio di Salomone e capirono che la posta in gioco era molto alta. Si trattava di conquistare e rafforzare il piano elettivo dell'autorità spirituale per accaparrarsi il segreto che avrebbe schiuso le porte inaccessibili dell'immortalità. Alcuni illuminati partirono alla ricerca dell'arca che conteneva il sapere degli antichi ed era difesa da una confraternita dedita ai culti stellari. Chi erano? Erano i venerabili Shemsu-Hor, i compagni di Horus, di origine divina, e ultimi custodi dei segreti di Ram, il re Dio perduto, rappresentati nell'asterismo di Orione. La parola Shem deriva dal babilonese Shamash, il sole, che per i fenici era Kadmos, il dio rosso, adorato come dio del sole e dio della guerra. Non pensate che sia il sole dio che vedete quando vi svegliate il mattino. Si parla di tutt'altro. Il re Salomone, architetto del Tempio, accusato di infedeltà dai sacerdoti, fu costretto a scegliere tra la morte, il regno o l'allontanamento dalla gran sacerdotessa della grande madre e sua regina, Sheba. La stessa sorte si ritrova mitizzata dall'incontro di Marte con Venere. Oro, il dio falco, era il compagno di Thoth, giunto dal cosmo con una camera celeste, La scala di Sbagù è l'antico nome di Mercurio, ecco perché lo trovate sempre continuamente in alchimia. È associato alla freccia a tre stadi e dio della luce, Thoth. Lo scopo iniziatico dell'arcano sesto è quello di risvegliare e catturare le energie del fuoco in relazione a Sirio e all'arco. Il bersaglio da colpire si trova nel centro di un grande immenso gorgo marino, la caldaia da dove scaturisce un grande fiume. La stella freccia, veloce come il fulmine, è scagliata verso il basso del mitico arciere Cupido come mezzo di discesa e misura delle profondità del mare. Lo vedete meglio nel libro L'alchimia segreta dell'immortale, che cos'è la profondità del mare. L'arco e la freccia è puntato sulla spalla, braccio dell'amoroso, allegoria di Orione. Il mesopotamico Caxidi, cioè Sirio, è identificato sempre come freccia. Soltanto l'uomo degno, virtuoso, è qualificato per questa ricerca, che porterà alla conquista della misura della profondità del mare. Gli iniqui vengono frustrati, mentre quelli giusti colpiscono il bersaglio e possono misurare in profondità. Nell'arcano sesto, le mani e la punta della freccia sul corpo dell'amoroso tracciano le sei direzioni dell'esagramma, stella modello nel Tempio di Salomone, che è un simbolo del cielo in ebraico, Shamaim, parola che unisce Esh, fuoco, Komaim, acqua. La stella a sei punte è la rappresentazione della creazione divinizzata. Il triangolo in basso è l'immagine della materia divinizzata e delle nozze, unio mentalis, tra il fisso e il volatile nell'alveare della copula sacra. Guardate anche il marchio del Cirque Dagobert III, è un ape d'oro e un granato che è inserito in un triangolo con il vertice verso il basso. Probabilmente non è affatto un'ape, ma è una cicala, ma questo lo potete leggere nel mio romanzo. Va bene, buona serata e arrivederci a domani. Ciao a tutti.